E un'altra cosa che c'è solo alle Paralimpiadi, ma per chi è miope come me aiuta un sacco, è che quando tocchi il blocco, cioè tocchi la piastra, se hai vinto una medaglia si illumina il blocco perché ci sono tre luci di fianco al blocco e se hai vinto l'oro se ne illumina uno, argento due, bronzo tre e sotto il bronzo non si accende il blocchetto. E quindi tu non è che devi girarti, guardare il tabellone, non capisci che tempo hai fatto, se hai vinto perché non vedi, ma vedi solo le lucine.
Chiamata per Parigi
2024.
In collaborazione con Strabilianti.
Buon pomeriggio, buongiorno, buonasera. Ormai io cambio ogni puntata, cambio un po' l'ordine degli addendi a seconda un po' di come mi gira e benvenuti a un nuovo appuntamento con Chiamata per Parigi 2024, il podcast di Ability Channel che vi racconta le Paralimpiadi e il mondo paralimpico attraverso le storie delle persone che ne fanno parte. Racconteremo le loro emozioni, i loro sentimenti, ci faremo un po' i cacchi loro in relazione alla loro crescita sportiva, alla loro carriera sportiva. Parleremo di persone che hanno partecipato o parteciperanno alle Paralimpiadi, ma parleremo anche con persone che magari non sono mai riuscite a ottenere il pass per le Paralimpiadi e andremo anche a un po' scovare quelle che sono le istituzioni, del mondo paralimpico, rendendole il più possibile umane. Insomma, al centro ci sarà sempre la persona e io per questa puntata sono molto felice di avere una persona che non ho mai incontrato ed è per me molto interessante, molto intrigante perché non si sa mai come possono andare queste puntate possono finire a tarallucce e vino oppure mi vengono a picchiare. Quindi, insomma, sarà molto divertente capire come finirà questo podcast perché alla chiamata per Parigi 2024 di quest'oggi ha risposto Monica Boggioni.
Ciao, ciao a tutti, è un piacere essere qui. Tutto
Come stai?
bene, grazie, tutto bene. Mi divido tra allenamenti, un po' di studio, però tutto bene.
Allora, noi lo diciamo sempre, questo podcast è registrato, quindi insomma, alcune cose che magari diremo se non sono, diciamo, collocate bene a livello temporale, no, di date, sappiate che l'abbiamo registrato un po' prima questo podcast, che comunque potete ascoltare sulle varie piattaforme di streaming audio, potrete trovare anche il video podcast su YouTube cercando Ability Channel e ovviamente spezzoni di questo video sui nostri vari canali social, Facebook, Instagram, Ability Channel, ma trovate anche tutto il papier de roba, quindi sia video podcast che podcast su abilitychannel.tv. Non mi sono presentato, mi sa, mi sono dimenticato. Io sono Angelo Andrea Vegliante, ma il mio nome è abbastanza particolare, non solo perché ho un doppio nome, ma perché il mio cognome, già lo dice, vi porterà. Appunto, sarò quello che veglierà sulle varie puntate, no? E che quindi, appunto, vi farà conoscere le storie come quelle di Monica. E a proposito di nomi, noi iniziamo sempre questi podcast cercando un po' di, insomma, cercando qualche curiosità legata al nome. Quindi ti chiedo, il nome Monica ti è stato dato da tua madre o tuo padre?
Allora, da quello che so, hanno deciso insieme. So che però io potevo essere un Monica o se fossi stato maschietto Luca. Quindi mi dicono sempre che o ero Monica o ero Luca. E dicevano a mio fratello che ha un anno più grande, arriva o Monica o Luca. Alla fine è arrivata Monica.
Tuo fratello come si chiama? Ah,
Matteo.
non Luca. A
No, no, no.
te sarebbe piaciuto Luca nel caso?
Sì, è un bel nome, sì. Però
Luca
meglio
Boggioni.
Monica.
Ma invece il cognome, ti sei mai chiesta se ha radici nobiliari, sai, quando sei tra amici e dici, chissà se ero insomma, discendevo da conti, re, dame, che ne so.
Sai che non lo so in realtà, però ho un vaghissimo ricordo, forse quando ero alle elementari, che avevamo fatto, forse era meningita o qualcosa in cui c'era questo lavoro di andare a scoprire le origini del cognome, ho vaghi ricordi, non so se sia vero, quindi non so, qualcosa c'entra qualcosa nell'epoca del Medioevo o qualcosa, però non mi
Ah.
ricordo bene che cosa.
Bene, bene, il secolo, adesso io di storia, meglio che non dica niente perché io di storia veramente non sono proprio ferratissimo. Salutiamo la mia professoressa di storia delle superiori. Allora, bene, bene, quindi insomma potevi chiamarti Luca e il tuo cognome si vede, può insomma, deriva forse, abbiamo capito, dal
Sì, non
tempo
mi
del
ricordo.
Medioevo, ma oltre a queste informazioni noi ne siamo andati a cercare altre, perché l'abbiamo detto prima, questo podcast è registrato, quindi noi non abbiamo un pubblico dal vivo. Un giorno ci piacerebbe, magari, sai, stare dentro i teatri, fare queste, permettere l'interazione con il pubblico. Visto che non possiamo, noi abbiamo ottemperato a questa cosa digitando il tuo nome online e vedendo cosa le persone cercano associato al tuo nome. E abbiamo trovato di tutto. E la cosa che ci ha più colpito è Monica Boggioni laurea. Sì,
Ah, sì? Ah,
le persone hanno cercato. Ma secondo te perché? Cioè, che è successo?
ma allora, forse perché è una cosa abbastanza recente, nel senso che io mi sono laureata ad aprile del 2023, ho concluso il ciclo dei 5 anni, ho fatto la laurea magistrale in biotecnologie mediche. Mi sono laureata ad aprile, quindi magari è stato un pochino più recente. E poi forse perché io ho fatto la tesi, che come ambito è su genetica medica, e il laboratorio in cui ho fatto la tesi è un laboratorio di Teleton. E io ho fatto la maratona Teleton per la ricerca delle malattie genetiche rare a dicembre, quindi magari non so, c'è stato un po' un collegamento tra la laurea, eccetera. Quindi.
Ma come mai questo argomento? Cioè, è abbastanza da capoccia, come si dice a Roma, capito? È una cosa molto difficile da studiare.
Ma allora, in realtà la passione per la genetica è nata un po' per caso in terza media, perché in realtà estate seconda media, perché la mia professoressa di scienze ha dato a ciascuno di noi uno scienziato su cui fare una ricerca, che poi sarebbe stata la nostra tesina dell'esame di terza media. E a me, per puro caso, ha assegnato Gregor Mendel, che è il fondatore della genetica. E quindi da lì io, a 12 anni, non sapevo ancora niente di genetica, però d'estate ho dovuto fare questo compito e da lì mi sono appassionata. E quindi ho pensato che da grande mi sarebbe piaciuto approfondire questo studio, che non è proprio medicina, ma è più uno studio del DNA, quindi cosa sta un po' alla base della vita. E quindi poi da lì ho fatto il liceo classico, quindi non c'entrava assolutamente niente. Poi all'università poi mi sono iscritta a biotecnologie, poi ho fatto la magistrale in biotecnologie mediche e la tesi in genetica medica.
Anche l'argomento, insomma, della tesi è abbastanza, cioè a me è stato detto che comunque non è un caso che tu abbia scelto quel determinato argomento.
Sì, allora io ho fatto cioè come tesi proprio io. Ho analizzato gli esomi, praticamente dicendoli in modo semplice, DNA di pazienti che avevamo con una malattia genetica rara, in particolare la sindrome di Joubert, che non c'entra niente con la mia patologia. Però io ho fatto anch'io degli studi su di me per capire la causa della mia patologia e per ora non hanno trovato nulla, quindi non c'è nessuna base genetica scoperta per ora. E quindi a me è sempre piaciuto l'idea di poter dare una risposta invece a questi bambini, a queste famiglie. Poi, ovviamente, nel mio piccolo, con poi, non lo so, magari un domani l'idea che si potesse magari scoprire qualche terapia o comunque qualche modo per migliorare la condizione di vita di alcuni bambini.
Beh, guarda, ogni cosa è un tassello, eh? Nel
Eh
senso, non
sì,
si arriva
infatti.
mai all'arrivo, poi me lo insegni tu che comunque sei una
Sì.
sportiva, non si arriva mai all'arrivo in una staffetta, ci sono sempre tanti tasselli che servono per arrivare appunto alla fine. E a proposito di sport, che è un po' il tema centrale di questi podcast, tu sei la prima persona con cui parliamo di nuoto paralimpico. Ok, nuoto paralimpico che la formazione italiana è una bestia, nel senso che campione del mondo, avete vinto gli europei, le Paralimpiadi di Tokyo 2021 avete fatto, diciamo, schifo in senso buono, no? Nel senso che avete fatto veramente incetta di medaglie, cioè siete tornati a casa proprio con la cesta, di Vimini piena di tutte queste medaglie. E per te era la prima Paralimpiade, giusto?
Tokyo, sì.
Tokyo 2021, ricordiamo, 2021 non si è tenuta nel 2020 a causa della pandemia da Covid. E a proposito di questa Paralimpiade, essendo stata la tua prima, i tuoi primi giochi, che emozione è stato andare lì e dire, qua io adesso sto sull'Olimpo?
Mamma mia, no, allora un po' vengono i brividi a raccontare questa cosa, nel senso che io ricordo il prima della Paralimpiade, quindi essendo un gruppo molto numeroso noi della nazionale del nuoto, comunque c'è molto confronto sia con i nuovi arrivati sia con quelli che hanno invece già più esperienza. E quindi mi ricordo che io mi confrontavo con altre ragazze della nazionale che invece avevano già fatto altre Paralimpiadi e loro tutti mi dicevano: guarda che vedrai che è una cosa completamente diversa da un mondiale, da un europeo, da qualsiasi altra gara che hai fatto. E io dicevo: ok, cioè ci credo perché cavolo, la Paralimpiade, però poi quando arrivi là lo capisci, cioè capisci perché è una cosa che si fa ogni 4 anni, è una cosa così unica. Perché non ci sono parole per raccontarla, ma sono emozioni che vivi e basta. E quindi io, poi purtroppo, apro questa parentesi, ho vissuto la mia prima Paralimpiadi in assenza di pubblico e tutti mi hanno detto che il pubblico fa tantissimo, quindi mi auguro, incrociando le dita, che Parigi sia una nuova Paralimpiade sotto questo punto di vista, quindi che ci sia pubblico e tutto questo, però io la prima emozione che ricordo di Tokyo è quando ho visto per la prima volta la piscina, quindi mi ricordo che hanno aperto queste porte e sono entrata ed era ancora tutto vuoto perché era la fine di un giorno degli allenamenti ed c'era questo blu azzurro che ti riempiva gli occhi e poi visto che c'era tutto questo mega stadio tutto vuoto, era tutto così grande che la piscina sembrava più corta di 50 metri e quindi quello che io ho pensato ho detto: beh, meno male, così è più facile fare le gare. Mi ricordo che è la prima cosa che ho pensato, ho detto: perché è così piccola questa piscina? Perché era
L'effetto
tutto così grande, sì.
occhio t'ha fregato in quel momento lì.
Esatto, però ho
Ma
detto: vabbè, meglio.
però forse ha anche aiutato perché alla fine hai portato a casa 3 medaglie di bronzo, se non ricordo male.
Sì. Infatti anche lì è stato bellissimo. E un'altra cosa che c'è solo alle Paralimpiadi, ma per chi è miope come me aiuta un sacco, è che quando tocchi il blocco, cioè tocchi la piastra, se hai vinto una medaglia, si illumina il blocco perché ci sono 3 luci di fianco al blocco e se hai vinto l'oro se ne illumina uno, argento 2, bronzo 3 e sotto il bronzo non si accende il blocchetto. E quindi tu non è che devi girarti, guardare il tabellone, non capisci che tempo hai fatto, se hai vinto, perché non vedi, ma vedi solo le lucine. E quindi questa cosa per ora io l'ho vista solo a Tokyo, alle Paralimpiadi, ed è stato bellissimo perché ti godi subito il momento, cioè tocchi, vedi la luce e dici: oddio, ho vinto.
Cioè, ma proprio mentre sei sott'acqua, nel senso quando
Ma
vai a
non si vede,
toccare.
cioè, no, praticamente ci sono delle lucine proprio di fianco al blocchetto dove se uno riesce si sale su e si tuffa. Lì sotto ci sono proprio 3 lucine che si accendono.
È
E quindi
bellissimo.
quando tu tocchi, basta che alzi solo la testa e vedi queste 3 lucine.
E tu quando hai alzato per 3 volte la testa e hai notato
Ah,
che per tre
no.
volte era bronzo?
No, cioè, non... primo perché era la mia prima Paralimpiade, quindi comunque adesso tolto un attimo la parte più scherzosa, essendo perché alla Paralimpiade c'è tutto un lavoro non solo fisico ma anche mentale per arrivare pronta ad un evento del genere, che nel mio caso era prepararsi su me stessa, quindi essere contenta delle mie gare. Poi il vincere una medaglia sappiamo tutti che sicuramente è bellissimo, ma dipende anche dagli altri, cioè non è una cosa che poi può dipendere solo da te. E quindi io mi sono concentrata su quello e poi io ho vinto il primo bronzo nei 200 stile libero, che è stata la mia prima gara, prima finale. E quindi già lì è stata un'emozione bellissima. Quella più inaspettata è stato il secondo giorno nei 100 stile libero, perché noi facciamo le qualifiche al mattino e poi i migliori 8 fanno la finale al pomeriggio. E diciamo che eravamo un po' tutti lì come tempi, non era per nulla scontata la medaglia di bronzo. E io ho vinto il bronzo rispetto al quarto posto per 4 decimi di secondo, quindi, no, 4 centesimi di secondo. Quindi, cioè, Di meno
pochissimi
male che
proprio.
c'era la lucina perché sennò non capivo più che cosa. E infatti c'era, è bellissimo, bellissimo.
Tu ovviamente hai detto poc'anzi che non era, non si aspettava questa medaglia, ma nel senso perché essendo la tua prima Paralimpiade ci si aspettava un risultato diverso in base ai risultati che avevi ottenuto durante gli allenamenti, anche in confronto agli altri atleti. Non so, eravate partiti con meno aspettative?
Infatti mi viene una battuta come dice sempre un mio amico in laboratorio, basse aspettative sempre così poi se arriva il risultato mi... No, tolto questo lo diciamo sempre per gli esperimenti, quando facciamo un esperimento in laboratorio, basse aspettative sempre così se arriva qualcosa. E no, beh, battuta a parte, allora sicuramente si ha consapevolezza di quello che potevi fare, quindi la speranza di una medaglia c'era. Tre medaglie di bronzo, sinceramente no, ma più che altro rispetto ai tempi degli avversari, nel senso che quando noi ci qualifichiamo per una Paralimpiade, ci qualifichiamo a parte per il tempo limite, ma anche per le posizioni nella ranking del mondiale. E oltre a quello sappiamo benissimo che ci sono alcuni atleti per cui magari non sono soliti, diciamo, fare i loro migliori tempi durante la stagione, ma li tengono sempre un po' nascosti. E quindi è sempre un po' un'incognita. E poi comunque, almeno io faccio sempre così, quando parto comunque per una gara così importante, non mi focalizzo mai sul fatto quante medaglie posso vincere. Quella è una cosa che viene dopo, però quella cosa su cui ti devi concentrare è il tempo, cioè riuscire a fare la prestazione migliore che puoi. Così tu hai fatto il tuo, quindi con te stessa hai vinto. Ecco,
È una
poi...
sfida con se stessa.
Esatto, infatti io dico sempre che l'importante è vincere e non partecipare, ma così intendo, nel senso non per la medaglia, ma vincere con se stessi, che così almeno sei tranquillo, no? Poi se questo corrisponde a vincere una medaglia, ben venga.
Beh, a chiamata per Parigi 2024 molte volte è stata sottolineata questa cosa, del fatto che comunque è importante più che concentrarsi sul vincere sugli altri, è su vincere su se stessi. Nel senso, noi ne abbiamo parlato, ad esempio, con Martina Caironi, che ci ha raccontato che durante una gara, proprio per il fatto di aver visto un'altra atleta passargli accanto, ha perso magari quel decimo di secondo che le avrebbe permesso cioè, di non perdere la concentrazione. Ed è una cosa che si può applicare anche nella vita, nel senso noi oggi viviamo una società dove siamo portati a guardare quello che fanno gli altri, quando magari uno si dovrebbe concentrare sul suo e
Esatto.
migliorare per sé. Poi, come dicevi tu, il dopo, le medaglie, viene sicuramente dopo. Mi hai raccontato una cosa molto carina di Tokyo, questa cosa delle lucette, io non la sapevo, molto, molto bella, e a questo punto ti voglio chiedere, hai un aneddoto che ricordi con grande affetto? E di Tokyo 2021, al di là delle lucine che si accendono, che per me è una cosa bellissima.
Ma allora ti devo dire, più che un aneddoto, io le Paralimpiadi di Tokyo 2021 le leggo tanto a mio nonno Angelo, che è mancato nel 2017, e io le leggo tanto a lui perché io ho iniziato a fare nuoto a livello agonistico 10 anni fa. E quindi Rio le ho viste in televisione, le Paralimpiadi di Rio, in cui ho visto tantissime belle gare, anche poi di quelli che sono diventati i miei compagni anche di squadra. Io ricordo di aver visto le Paralimpiadi di Rio, parte delle Paralimpiadi di Rio, insieme a mio nonno, perché ero a casa con lui. E lui aveva 93 anni, e io gli ho detto: Nonno, le prossime Paralimpiadi sono a Tokyo nel 2020, e lui mi fa, tu ci sarai? E io gli ho detto, non lo so, gli ho detto, spero, no, non mi sto allenando. Poi non ero ancora in nazionale, quindi... E io gli ho detto, e tu, nonno, se vado, vieni? E lui mi ha risposto, ma chissà se ci sarò ancora. Però mi fa, ti prometto che in ogni modo sarò lì con te. E io, è una cosa strana da dire, però io l'ho sentito molto, un po' perché sapevo di questa cosa... E un po' perché sentivo la sua presenza, cioè sapevo che mio nonno era lì. E quindi ecco questo lo lego a lui.
È un bellissimo aneddoto,
Sì.
veramente. Cioè, è bello perché comunque Uno guardandoti magari in televisione non immagina che ci sia questo vissuto dietro, no? Che magari a un evento sportivo uno ci lega qualcosa di profondo e personale, perché da fuori uno quando guarda una gara dice, vabbè, si è allenato, va a fare la gara, vince la medaglia, stop. In realtà dietro c'è un vissuto non solo di preparazione fisica, ma anche di vissuto personale, di affetti, relazioni che appunto poi ti hanno portato a vivere le Paralimpiadi. Non solo sotto l'aspetto sportivo, ma anche sotto l'aspetto umano.
Sì,
Perché io immagino.
soprattutto forse.
Vai, prego.
No, no, soprattutto quello, cioè a parte adesso questo aneddoto, questo vissuto che io appunto ho legato al nonno, ma tutta una preparazione anche mentale, cioè io penso che l'immagine più vera di un risultato per un atleta sia proprio quella dell'iceberg, no? Dove fanno vedere la punta, che è quello che si vede, ma poi sotto c'è davvero tutto una grande massa senza della quale la punta non ci sarebbe se non ci fosse sotto, ma che tanti non vedono, tanti magari neanche capiscono, no? Quindi nel bene o nel male magari qualcuno è portato anche a dare dei giudizi a volte, no? Se magari uno non arriva ad avere l'obiettivo che magari ci si aspetta. Questo non sto parlando di quelli più vicini, no? Della squadra che ti crei, perché lì tutti insieme si lavora per quell'obiettivo, ma magari persone che sono esterne, quindi vedono solo quella punta, a volte magari non capiscono tutto quello che ci sta sotto, no? Adesso non lo dico nel mio caso, non è successo, però in generale magari siamo portati a vedere una gara in tele e magari dire ma come si fa a sbagliare quella cosa oppure ma come si fa a fare quel risultato? E io mi ci rivedo molto in queste cose, dico, non è come si fa, se è successo, purtroppo succede, cioè nessuno vuole arrivare lì e non fare la giusta prestazione, ma non siamo macchine. E dietro c'è tutto un lavoro, e per quello che parlavo, io sono seguita da una mental coach e ho capito c'è anche l'importanza comunque di allenare nello stesso modo la mente come alleniamo in palestra, in piscina, in fisico.
Secondo me la mente va allenata anche per delle situazioni che magari ti sei trovata a vivere tu improvvisamente, no? Perché le Paralimpiadi di Tokyo 2021 comunque hanno richiamato un'attenzione mediatica importante, per tantissimi motivi, e per te comunque essendo stata la prima Paralimpiade mi viene da pensare com'è stata la relazione con la televisione, cioè il sapere che comunque andavi in onda a livello internazionale. E poi sapere che dopo le Paralimpiadi hai comunque, diciamo, ottenuto una certa popolarità che poi, appunto, no, ti laurei e scrivono articoli su di te di questa cosa. Nel senso, come la vivi questa situazione, la popolarità, la televisione?
Allora, devo dire che prima della Paralimpiade, allora mi era stato detto, cioè guarda che la Paralimpiade ha un impatto mediatico diverso da tutto il resto, io però ero molto incosciente su questo, nel senso che non, cioè ok, va bene, poi me ne sono resa conto là perché dopo la prima gara, tipo su Instagram, cioè non riuscivo a stare dietro tutti i messaggi, cosa mai successa perché comunque al mondiale ci seguono, sì, ma assolutamente non paragonabile. I follower su Instagram, i messaggi, tantissime cose. E quindi da lì ho capito che ho detto, cavolo, cioè la Paralimpiade è davvero tutta un'altra cosa. Tutte le chiamate post-Paralimpiadi, no? Magari anche solo banalmente per gli eventi con le scuole, piuttosto che eventi pubblici dove puoi raccontare la tua storia. E quindi lì ti fermi un attimo e dici, cavolo, bello perché al di là della medaglia, no? Vuol dire che ha un valore questa cosa, proprio ha un valore culturale, sociale, c'è cioè tutto questo impatto e quindi impari a conviverci, nel senso nel bene e nel male, nel senso che comunque sapendo poi che, tra virgolette, diventi personaggio pubblico, anche l'uso dei social devi stare attento, nel senso che comunque sei un personaggio pubblico, quindi quello che pubblichi è pubblico, quello che fai è diventa pubblico, però nel senso alla fine se gestisci un po' questa cosa, a me piace molto questo risvolto che si ha al di là della gara, no? Cioè il fatto di andare a parlare con le persone, con le scuole, i ragazzi, penso sia una bellissima occasione, ecco, di confronto e di crescita.
Tra l'altro, il nuoto paralimpico, se non ricordo male, è andato pure, diciamo, a conoscere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tu eri nella delegazione?
Sì, lì eravamo andati dopo un mondiale, poi invece tutti gli atleti paralimpici, quindi non solo il nuoto, siamo andati dopo le Paralimpiadi bellissimo a Roma, dove c'erano questi pullman scoperti, abbiamo girato Roma con atleti olimpici e paralimpici, tutti insieme, per la cerimonia di riconsegna del tricolore e poi abbiamo incontrato Mattarella, sì, molto molto bello, bellissimo.
Ti ha parlato?
Parlato, cioè, parlato no, cioè, l'ho salutato sì di persona perché ci ha consegnato una medaglietta ad ognuno degli atleti medagliati e quindi non gli ho stretto la mano perché c'era ancora il Covid, quindi con le mascherine, però ci siamo proprio, cioè, incrociati con lui. Ho una foto in cui ci guardiamo, lui mi consegna la medaglietta e io lo ringrazio.
Allora, tutto questo è un po' il prodotto delle Paralimpiadi, però tu hai più volte detto che comunque Paralimpiadi e Mondiali sono, diciamo, due ambienti diversi o comunque hanno, diciamo, due aspetti sportivi e mediatici diversi. Quindi, in che cosa cambiano i Mondiali e come tu li vivi i Mondiali? Anche perché, ripeto, tu fai parte della nazionale italiana di nuoto paralimpico che praticamente è la nazionale da battere in tutto il mondo, perché tutto quello che c'era da prendere l'avete preso. Quindi
Siamo diventati per la terza volta campioni del mondo ad agosto.
cioè, capito? Tra l'altro in pochi anni, se non mi ricordo male,
Sì,
cioè è
abbiamo
stata
fatto
una
2019, 2022, 2023. Sì.
cioè, capito? Come
Infatti
cogliere una mela.
è un onore far parte di questa squadra, è davvero bello. Ma in realtà cosa cambia? Allora, nell'approccio della gara in sé, quindi come la prepari, non molto, nel senso che comunque cioè, l'obiettivo è sempre la prestazione, quindi quando arrivi lì tu vedi sempre la tua corsia, gli avversari, quello che devi fare, appunto, che sia il campionato italiano, la Paralimpiade. È ovvio che poi cioè, il tuo inconscio lo sa dove stai gareggiando, quindi è comunque diverso. Quello che cambia cioè, è proprio l'aspetto cioè, proprio mediatico e l'interesse che gira intorno all'evento, cioè un mondiale, il mondiale che noi abbiamo fatto ad agosto, nonostante i risultati, per dire io a livello di medaglie ho vinto di più che a Tokyo, però sia a livello di numero di pubblico ha meno, diciamo, riscontro, ha meno riscontro mediatico. Poi a livello paralimpico è già sicuramente buono il fatto che anche il mondiale è stato trasmesso in Rai e questo non è scontato per noi, però non ha comunque lo stesso effetto anche a livello proprio di notizia, di tutto quanto rispetto a quello che è una paralimpiade.
No, infatti, una cosa che si nota spesso è che anche se gli sport paralimpici riescono a ottenere risultati incredibili, come adesso recentemente il sitting volley italiano è diventato campione europeo, cioè campione, sì, europeo, ho detto bene, e ho vinto campionati europei, anche quando il nuoto paralimpico ha comunque ottenuto tutti questi risultati, difficilmente se ne parlava in prima pagina, mentre per le Paralimpiadi si è fatto comunque un sacco di rumore. Tu come la vivi questa cosa? Nel senso, secondo te c'è ancora qualcosa a livello culturale da cambiare per permettere alle persone di avvicinarsi meglio alle Paralimpiadi? Cioè, no, alla Paralimpiadi, scusi, al mondo sportivo che non sia Paralimpiade?
Allora, io penso assolutamente di sì, ma anche mettiamoci le Paralimpiadi, cioè comunque anche quello. Io penso che sicuramente si stanno facendo dei passi avanti, ma c'è ancora molta strada da fare, nel senso che a volte a me un po' spiace quando vedo che i risultati non hanno il giusto effetto che dovrebbero avere e un po' mi fa un po' riflettere. A volte magari un po' arrabbiare, magari dico, cavolo, magari si parla solo di calcio, magari per scrivere cosa ha mangiato quel giocatore, quando poi magari ci siamo noi che siamo diventati campioni del mondo e sembra che a nessuno interessi. E quello che poi sembra è che sia un po' un risultato di serie B, anche se questo non è vero. E quindi io penso che il concetto un po' da scardinare nella società, che un pochino si sta facendo, è il modo in cui tu vedi lo sport paralimpico, cioè tu puoi vedere lo sport dei disabili, e lo dico apposta così, oppure puoi vedere lo sport degli atleti con disabilità ed è diverso, perché se tu vedi lo sport dei disabili è anche brutto da dire, proprio perché tu ti soffermi solo sulla disabilità. E quindi dici, beh, cosa vuoi che facciano delle poverini? C'è la compassione, c'è la pietà. Ah, invece lo sport paralimpico è proprio tutt'altro. Cioè, vedi proprio tutte quelle che sono... Cioè, secondo me la bellezza dello sport paralimpico sta proprio nell'ammirare la capacità degli atleti di utilizzare al 110% le abilità residue, non pensando a tutto ciò che non hanno. Quindi, secondo me, la bellezza, quindi quello che fa poi scattare nelle persone anche magari la curiosità, cioè di vedere qualcosa di diverso, perché io non sono fan del dire che siamo tutti uguali, è tutto uguale. Non è vero che è tutto uguale, ma io dico che dire che lo sport paralimpico è diverso dallo sport olimpico non ci sia nulla di male, anzi, anzi, io sono una sostenitrice del valore della diversità se presa nel modo corretto, no? Quindi nella diversità, in quanto io penso che sia l'unica normalità che esiste, la diversità, e quindi io vedo uno sport che è diverso da quello che sono abituata a vedere, ma posso vederlo con un occhio diverso. Quindi dire, cavolo, guarda cosa fanno questi atleti che hanno una disabilità, perché non vuol dire cancellare la disabilità, ma non lo vedi con pietismo, ma dici, cavolo, guarda, io sono abituato ad usare quattro arti, loro nuotano senza usare le gambe, piuttosto che io ho degli avversari fortissime che sono senza braccia e nuotano solo con le gambe, e quindi diciamo è un modo diverso di vedere lo sport, e quindi è questo il passaggio culturale che bisogna fare, che però è sempre sport ed è sempre prestazione, ecco, non è un ritrovarci per fare sport
Che fa una
insieme,
scampagnata, capito?
esatto,
Ma noi,
è
per
sport
esempio,
agonistico.
per noi con Chiamata per Parigi 2024 vogliamo proprio fare questo, nel senso i racconti di voi atleti comunque sono racconti di persone e il nostro obiettivo è proprio far capire che il mondo paralimpico è fatto di sport, di persone e di aneddoti, curiosità, come accade, insomma, in qualsiasi ambito della società, perché appunto è fatta di persone. E a proposito di persone, com'è? Allora, il nuoto paralimpico è particolare, nel senso, ognuno di voi ha, diciamo, un aspetto singolo che deve tenere in considerazione, cioè il risultato appunto personale, però poi i vostri risultati si vanno a sommare con tutti quelli della squadra. Tecnicamente è sia uno sport singolo sia uno sport di squadra. Come si vive questa situazione qua? Nel senso, a livello anche di gruppo, cioè si sa magari su chi dice allora, tu sappiamo che vinci, che ne so, l'oro, quindi vai, levati. Tu.
Scaramanzia non si dice perché sennò si picchia uno che dice così, però lo sappiamo, ma non
L'avevo detto
si dice.
all'inizio del podcast che sarebbe potuta finire così e io già ho intrapreso quella strada. Però ecco, come si gestisce questa cosa in squadra?
Allora, in realtà c'è il nostro CT, Riccardo Vernole, che quando fa le convocazioni lui si basa oggettivamente sul nuoto, si basi sui tempi, e quindi in base ai diversi criteri che vengono decisi prima, lui convoca quelli che sono gli atleti per formare la squadra più forte e poi partire per l'evento che sia mondiale, europeo o paralimpiade. Quindi diciamo che ognuno di noi sa quali sono le gare su cui deve puntare, le gare su cui si è preparato, ed ognuno di noi è ben consapevole, così come gli allenatori, quali sono le potenzialità. Poi, come ho detto prima, ovviamente c'è l'avversario, quindi a livello proprio di medaglie dipende, anche perché a livello di gruppo Italia contano le medaglie alla fine per il medagliere. Quindi in realtà ognuno di noi sa su che cosa puntare, sa comunque conoscendoci quali sono le gare su cui puntano gli amici, cioè gli avversari, i compagni, e quindi è proprio questo equilibrio, no? Cioè tra il fare bene per te stesso, per essere felice tu, ma sai che rappresenti un gruppo, rappresenti comunque l'Italia. E quindi, certo, questo ha delle pressioni, però è bello condividerlo nel gruppo, perché comunque poi è un gruppo che ormai ci conosciamo da da tanti anni, ci sono alcuni nuovi, alcuni che invece sono più veterani ed è proprio questa unione, no, del gruppo che comunque ci sosteniamo, tifiamo insieme e alla fine ti spinge a dare anche quel qualcosa in più perché sai che potresti portare più in alto la squadra e questo sicuramente è un giusto bilanciamento. Ecco, a me è sempre piaciuto l'idea dello sport individuale, ma più che altro perché da bambina a scuola, all'elementari, io ho avuto un po' di problemi con i compagni in classe, nel senso che un po' mi prendevano in giro quando facevamo dei giochi di squadra, mi dicevano abbiamo perso, è colpa tua, perché magari si facevano dei giochi di corsa, e quindi a me questa cosa è sempre un po' rimasta. Allora io ho sempre fatto nuoto da piccolina, però ho fatto corsi di nuoto finché poi la mia società Pavia Nuoto ha creato la sezione paralimpica. E quindi quando facevo i corsi di nuoto uscivo da scuola e dicevo ok, così nuoto e nuoto io e nessuno mi dice niente. Invece poi crescendo ho capito il bello anche del gruppo nel nuoto, cioè che tu fai la tua gara, però poi c'è una squadra, ecco, di cui fai parte.
E adesso mi immagino queste persone che diventate grandi, poi stavano magari sedute sul divano a vedere te che vincevi i bronzi alle Paralimpiadi. Cioè, pensa che slide indoors poi è la vita. E, tu hai parlato di pressione, perché effettivamente, lo ripetiamo, insomma, campione del mondo, insomma, la nazionale del nuoto paralimpico è abbastanza medagliata. Partecipi comunque alla nazionale italiana, quindi diciamo la massima espressione per un atleta, insomma, arrivare in nazionale. Hai comunque fatto la tua prima Paralimpiade ottenendo risultati ottimi. Come la gestisci la pressione, che crea tutto ciò? Nel senso, tu comunque sei giovane, sei del 98, se non sbaglio, e quindi
Sì,
sei
ho
uno.
fatto i miei 25 anni a Manchester, giorno dei miei 200 stile libero.
Oh, ecco, come la gestisci tutto questo? Comunque, tenendo in considerazione che sei molto giovane.
Ma allora, devo dire che un po' non ci pensi spesso, nel senso che fai quello che devi e non ti auto, continui a pesarti con questa cosa della pressione. Un po' ti fai aiutare dalle persone competenti, quindi facendo un percorso, nel mio caso, con una mental coach che mi ha aiutato tanto perché ti dà degli strumenti per gestire certe situazioni, e un po' devi essere bravo tu a dargli il giusto peso, nel senso che come un po' tutte le cose io dico che bisogna prenderle un po' con rispetto, ma senza paura. Nel senso, mai sottovalutare la situazione, gli avversari, ma mai farsi sovrastare, no, da queste cose, nel senso che comunque tu devi arrivare con, io dico sempre, con la consapevolezza di voler fare bene. Poi non è detto che ci riesci, però se tu hai questa consapevolezza sicuramente ti dà quel qualcosa in più, no? Puoi avere un po' una forza in più, e la pressione devi saperla gestire, nel senso dare il giusto peso alle persone. Con questo intendo che ci saranno delle persone all'interno del gruppo che tu sai che hanno condiviso con te il percorso, oppure all'interno della federazione degli allenatori, dei tecnici che sanno bene che cosa puoi ottenere, che sono lì comunque per supportarti, e poi ci saranno nella vita come nello sport delle persone che invece non condividono il tuo percorso, non sanno praticamente nulla di te, magari giudicano, si aspettano cose senza sapere. Allora, un po' per ridere, io penso sempre e dico ok, va bene, allora la prossima volta vengono loro, fanno loro quello che faccio io e io mi metto sul divano a guardarle. Quindi questo è, poi ovvio non è facile come dirlo, però è tutto un lavoro che si fa, però un po' anche un po' di sbatti, cioè io faccio il mio, cioè capito? Nel senso un po' è sopravvivenza anche perché tra tutto poi sì.
Tu hai qualche rito scaramantico prima di una gara? C'è qualcosa che ti aiuta a rilassarti?
Ma allora, un rito scaramantico, proprio uno, mi piace fare sempre la stessa cosa, cioè proprio una routine che fai. cioè che le cose siano fatte sempre nello stesso modo. Quindi se c'è quella tuta da mettere, metto quella, gli occhialini, la cuffia con un determinato tempo. Poi noi siamo tanto tempo in camera di chiamata prima della gara, 20 minuti, in cui comunque non puoi parlare con l'allenatore, non puoi fare, cioè sei tu con i tuoi pensieri. Quindi a volte mi ascolto un po' di musica, visualizzo la gara. Cosa che mi aiuta magari, cioè, comunque a concentrarmi, a sapere che cosa devo fare. Ed ecco, quindi il mio rito scaramantico è un po' fare tutto, ma già partire magari da prima, da quando sono in hotel, no? Cioè, preparare la borsa in un certo modo, fare tutto in modo metodico, in modo che è come se il cervello sapesse già cosa deve fare. Questo aiuta, ecco.
Quindi
Cioè, a
devi
me aiuta. Poi non so.
essere focussata sul momento, cioè
Esatto,
avere la
esatto.
concentrazione piena sul momento presente.
Esatto.
E, senti, a livello di nuoto, a me hanno sempre detto che col nuoto si rimorchia tanto, no? Si riesce a, insomma, a conoscere gente perché comunque ti fai il fisio, quindi tu me lo puoi confermare questa cosa, perché sai, magari dovessi anch'io fare uno sport in futuro, che adesso il mio sport preferito è praticamente l'atletica, dalla sedia al frigo, nel senso non faccio quegli scatti di atletica importantissimi senza neanche bisogno dello sparo proprio.
Allora, in generale sì, nel senso che comunque se vai in piscina vedi comunque tante, tante persone in costume, quindi comunque già. Però nel mio caso no, nel senso non ho mai rimorchiato.
C'è tempo, dai tempo, tanto anche perché adesso prossimamente c'è la prossima, prossimamente c'è la prossima, scusate il gioco di parole, c'è Paralimpiadi di Parigi 2024 e tu ancora non hai la certezza di partecipare o meno, nel senso...
Allora, nel nuoto non c'è la qualificazione nominale, cioè vuol dire che se però avendo vinto l'oro a Manchester, la slot ce l'ho, non si dice, cioè, non c'è scritto la slot di Monica, però avendo vinto la medaglia ha dato una slot, quindi se riconfermo i tempi, se tutto va bene, sì.
Ok, e stai già magari nel mood del oddio, tra poco ci sono le Paralimpiadi di Parigi 2024?
Allora, attualmente ci sono già, no, perché comunque un anno adesso non è così poco. Se però penso che 3 anni fa ho fatto Tokyo, dico, cavolo, sono già nell'anno olimpico. Quindi un po' sì, a volte invece quando magari sono in mezzo dell'allenamento, che sto facendo fatica, dico, miseria, ma io per un anno devo fare così. Sembra lunghissimo.
Aiuto.
Dipende, esatto, dipende un po' dai momenti, però quando poi ci pensi a mente fredda dici cavolo, cioè, no, io non vedo, non voglio tirarla anche su questo, però
No, ma
non vedo
infatti
l'ora di vivere la Paralimpiade col pubblico, cioè come ecco, senza Covid, senza restrizioni, ma viverla anche da questo punto di vista, no? Anche solo conoscere gli atleti, che invece a Tokyo c'era sempre un po' la paura. Normale perché facevi i tamponi tutti i giorni, quindi dovevi stare molto attento perché metti, cioè, incontrassi uno che poi era positivo, non facevi la gara. Quindi per dire in mensa c'erano tutti questi pareti di plastica ad ogni postazione in cui tu mangiavi lì dentro, poi uscivi, andavi in stanza, c'era molto e poi c'era sempre un po' di paura e quindi non te la sei mai goduta proprio appieno tutta questa parte qua, no?
no, ma infatti Martina Caironi, in uno dei nostri podcast, ha raccontato che uno dei suoi momenti più belli era proprio la mensa, dove tu potevi conoscere persone di altre
E poi ti
culture.
sta pins, che sono tutte
Le?
i pins che sono tipo le spillette di ogni paese, che a Tokyo te le scambi. Ogni paese ha le proprie spillette, noi dell'Italia, allora hai tutto il pass della Paralimpiade, io ce l'ho sotto, cioè lì sulla mensola, in cui è tutto pieno di stemmini di tutti gli altri stati che ti scambiavi.
Ma questo solo a Tokyo, che tu sappia? Solo a Tokyo. Ah, però è un
Sulla
peccato.
Tokyo, solo alla Paralimpiade mi hanno detto che le delegazioni hanno tutti dei pins, delle spillette, e quindi tu vai in giro e dici, hai un pin, allora tu do quello dell'Italia e tu mi dai il tuo, e quindi poi facevi tutto il...
Ah, è un peccato che sia avvenuto in un ambiente dove bisognava stare lontani,
sì.
sennò quella era anche un'occasione per conoscere nuove culture, è anche bello
Sì.
per... Però bella idea, vedi Tokyo che alla fine, cioè forse hanno anche creato queste cose per ottemperare alle situazioni, no? Allora a questo punto c'era qualcos'altro di tecnologico o comunque di questo tipo, qualche iniziativa simile che ti ha colpito particolarmente dopo le lucine e dopo le spillette?
Beh, io ricordo tutto comunque il villaggio olimpico enorme, perché c'erano questi grattacieli enormi, c'erano queste macchinette della Toyota elettriche che andavano senza autista, che giravano per il villaggio. E poi cosa ricordo? No, vabbè, sì, cioè, comunque il Giappone non l'avevo mai visto, non l'abbiamo girato tanto, però è stato bello. E comunque vedere anche i giapponesi che tipo c'erano gli autobus che ci portavano dal villaggio olimpico ai vari stadi, la piscina, eccetera, e c'erano i giapponesi con i cartelloni tipo che ci incitavano dai marciapiedi, scrivevano You are my heroes, eccetera. Bellissimo.
Oddio, bellissimo.
Sì.
Io mi sarei commosso a leggere uno
Sì,
di
no,
questi
no, infatti è
cartelloni.
bellissimo.
Ma allora la domanda, adesso manca la domanda delle domande, visto il Giappone. Hai provato il sushi?
Sì, ho provato il sushi perché abbiamo fatto un raduno prima di arrivare a Tokyo, a Sendai, dove abbiamo fatto questo raduno di 10-15 giorni. Sembrava molto di più col fatto che eravamo sempre chiusi, non potevamo uscire. E praticamente lì avevano fatto tutta questa sala solo per noi perché non potevamo avere contatti, eccetera. E quindi c'erano questi cuochi, tra l'altro che si erano specializzati anche nel fare la pasta perché sapevano che venivamo noi e facevano gli spaghetti con le vongole a colazione perché hanno detto italiano spaghetti. Infatti, poi gli abbiamo detto guarda che sì, ma a colazione no. E quindi
Scusa,
sì,
ma
sì.
quindi a Tokyo davano agli italiani.
Lì dove eravamo noi che. Visto che c'eravamo noi italiani, le prime mattine vedevamo sempre gli spaghetti alle vongole. Poi, visto che non li mangiavamo, gli abbiamo detto: guarda che non. E poi erano tipo, rimanevano scioccati da quanta pasta mangiavamo, perché loro ne facevano giusto, cioè avevano queste scodelline che erano tipo così, no? Solo che noi eravamo tipo in 29, quindi cioè, davano una forchettata, era già finita. Allora erano tipo stupefatti di quanta pasta mangiavamo tipo a
Tipo
pranzo.
i personaggi dei manga quando mangiano, mangiano e ci sono le persone che continuano a portare i piatti perché
Sì,
si vedono.
esatto. E avevano fatto poi la serata sushi, dove ci hanno fatto assaggiare il sushi ed era buono. Poi io devo ammettere, non vado pazza per il sushi, però lì era molto buono. E la cosa che ho apprezzato di più è stata quando ha fatto la serata del ramen, e quello invece è stato buonissimo. Quello me lo ricordo.
Questo era
Molto
sempre dentro al villaggio olimpico?
buono. No, quello era Sendai, quando noi abbiamo fatto il raduno prima, quando poi arrivavamo al villaggio olimpico che c'era. Lì c'era la mensa dove facevi.
Anche perché voi arrivate prima dell'inizio, quanto prima delle Paralimpiadi
Ma
arrivate?
in realtà dipende, tipo Tokyo che dovevamo abituarci al fuso, alla fine abbiamo fatto 3 settimane là, cioè abbiamo fatto 2 settimane di raduno e poi ci siamo spostati 10 giorni delle gare al villaggio. A Parigi penso, cioè se le gare iniziano a fine agosto andremo giusto 4 giorni prima, presumo, non penso andremo molto prima, ecco.
Anche perché non c'è
Non
questo
c'è
grande
appunto
fuso
più
orario.
che altro cioè per ambientarsi al fuso nel caso fosse necessario.
Lo racconti però come un'esperienza appunto di una persona che va fuori i propri confini personali, cioè sei uscita un po' dalla tua comfort zone attraverso le Paralimpiadi e forse anche per una persona è importante questo.
Assolutamente sì, poi io penso soprattutto per chi ha una disabilità, comunque è anche un'esperienza proprio per arrangiarsi proprio anche nel senso di comunque viaggiare, mettersi sempre un po' in gioco, no? Perché magari chi ha una disabilità è sempre un po' abituato a vivere più nella sua comfort zone, a capire magari questo forse non lo posso fare anche da parte della famiglia, mentre invece i ragazzi quando poi si avvicinano allo sport capiscono. Cioè è uno strumento molto valido, infatti io quando ho iniziato a fare nuoto a livello agonistico avevo 14-15 anni, comunque mi ha aiutato tanto anche nel percorso proprio di crescita e di accettazione della mia disabilità, infatti adesso ci tengo molto a pubblicizzare questo progetto Nuota con noi della mia società civile Pavia Nuoto con gli altri ragazzi, no? Quindi portarli a fare un po' l'esperienza che ho fatto io poi. Se raggiungeranno risultati ancora meglio, anche perché poi penso che comunque lo sport paralimpico ti dia tante anche al di là di soddisfazioni, ma anche proprio possibilità, cioè di capire la persona che sei. Cioè, io penso solo al fatto che io sono anche tesserata per le Fiamme Oro, per la Polizia di Stato. E proprio quest'anno c'è stato un passaggio culturale, secondo me, importantissimo, perché per la prima volta noi atleti paralimpici abbiamo giurato e siamo ufficialmente entrati nel corpo, quindi nella Polizia di Stato. Altri sono entrati, cioè, per esempio, nella Guardia di Finanza, eccetera. Però io parlo come polizia, siamo il primo gruppo, io faccio parte dei 13 che hanno giurato. Ed è un, nel senso, non è scontato, cioè fino a prima di gennaio che passasse la legge di quest'anno, eh? Quindi è una cosa molto fresca. Questo era riservato solo agli atleti olimpici. Gli atleti paralimpici avevano solo la maglietta, ma non erano di fatto assunti, non era dato loro la possibilità di aver garantito un posto di lavoro finita la carriera agonistica. Ovviamente noi avremo ruoli tecnici. Però comunque questo ti permette di allenarti a livello professionistico. E fino all'anno scorso lo potevano fare solo gli olimpici, quindi anche questo è un grande passaggio culturale, secondo me, importantissimo.
Di questa cosa noi ne abbiamo parlato nel podcast con Giusy Versace, perché appunto lei ha fatto un po' parte, diciamo, di questo cambiamento, e so che poi appunto questo è stato anche un cambiamento importante anche a livello, diciamo, meramente pecuniario,
Certo.
perché ovviamente non tutti gli atleti paralimpici hanno la possibilità di essere stipendiati a oggi, no? Nel fare lo sport, e questo è anche un altro grosso limite, no? Anche per chi approccia allo sport, perché magari a seconda dello sport c'è il rischio di non ricevere uno stipendio, quando magari appunto uno riesce ad arrivare alle vette più alte, no? Del risultato sportivo, però c'è anche quello da discutere.
Beh, ma certo, ma anche solo per esempio il fatto che comunque noi, per esempio, del nuoto paralimpico a livello anche di mondiali ed europei non c'è un valore in soldi della medaglia, cioè noi non percepiamo, nel senso, un premio in soldi, è tutta, diciamo, gloria di aver vinto la medaglia, però se la guardi da un punto di vista, diciamo, puramente, se vogliamo, lavorativo, comunque di vita, a un certo punto uno deve farle delle scelte, quindi comunque quando tu prepari un evento del genere, cioè, ti richiede davvero tanto allenamento, c'è cioè anche due allenamenti al giorno, quindi è proprio incompatibile se vuoi allenarti in un certo modo con un lavoro. E quindi questo secondo me è anche giusto, nel senso che comunque poi c'era stato tutto il fatto del premio delle Paralimpiadi, che comunque è diverso per vari motivi dalle Olimpiadi, eccetera, eccetera. E quindi comunque ecco, c'è quello che dicevamo prima, no? Il fatto di la società deve cambiare un po' il modo di vedere lo sport, anche perché da lì è ovvio che poi da lì derivano le persone che ti vedono, gli sponsor, i soldi, e tutto gira da lì, quindi se lo vedi da questo punto di vista. E quindi sicuramente il fatto dell'entrata nei corpi militari dà sicuramente una grande garanzia da questo punto di vista.
A proposito di questo argomento, noi stiamo anche preparando dei podcast con ex atleti paralimpici che hanno partecipato a edizioni anche precedenti a quelle di Londra 2012, che ci parleranno proprio di questa differenza, del fatto che comunque per tanti anni molte persone hanno dovuto per forza prendere delle ferie dal proprio lavoro, ad esempio per poter partecipare ai giochi paralimpici. Questo appunto è un po' un paradosso.
Assolutamente. No, infatti io mi ritengo anche fortunata, nel senso che comunque, fortunata nel senso comunque l'impegno c'è, ma nel senso di essere comunque capitata nel momento in cui questi cambiamenti ci sono stati, che poi noi anche in questo caso vediamo il cambiamento, ma in realtà c'è tutto un lavoro fatto dietro da persone, in primis Pancalli o comunque tutte le persone che hanno creduto da anni in questa cosa, cioè comunque è un lavoro appunto di tanti anni, cioè noi vediamo, ok, è stata applicata la legge, ma in realtà c'è stato un forte lavoro di chi ci ha creduto dietro, ecco, quindi anche questo è stato un forte lavoro di squadra, ma anche solo il fatto che tanti atleti paralimpici, per esempio, anche io che comunque la cosa della polizia è successa dopo la mia laurea, comunque tanti di noi sono comunque laureati o comunque studenti all'università, perché per noi è sempre stato normale l'idea che sì, ti alleni, ti impegni, però devi costruirti un tuo futuro. Ecco, cioè che comunque di nuoto per come era prima, è ovvio, non ci campi se non c'è una, esatto, comunque qualcuno che ti sostiene anche economicamente.
In chiusura di intervista, devi sapere che noi facciamo una domanda ricorrente, cioè più che sì, una domanda o comunque una rubrica ricorrente, mai più senza Paralimpiadi, dove Paralimpiadi è una metafora, può essere qualsiasi cosa del tuo quotidiano di cui non riesci proprio a fare a meno. Per me, io lo dico in ogni podcast, in ogni puntata. È la cioccolata e la pasta al tonno. Io quando sto giù di morale, io attacco ferocemente sia la cioccolata o i fornelli per prepararmi questa pasta al tonno, una ricetta un po' particolare, perché insomma ci metto il formaggio, ci metto il formaggio fresco, non il formaggio tipo la fetta, oppure ci metto, ne so, la ricotta, io la maionese. Io quando dico poi maionese, insomma, le persone mi guardano male. E, per Monica Boggioni, qual è il mai più senza Paralimpiadi?
Allora, a livello di quotidianità ti direi mai più senza la pizza il sabato sera. Cioè, finisci gli allenamenti, finisci. Bellissimo. O dopo le gare. Sabato sera o se hai la gara la domenica, comunque la pizza dopo le gare.
Cavolo.
Purtroppo il mio mai più senza sarebbe, mi piacerebbe fosse una quotidianità, ti direi il tramonto al mare, però io abito a Pavia, che in
Tu
Lombardia sono una padana, quindi
sei in
vorrei
mezzo alle colline,
dire.
praticamente.
Esatto. Però se posso immaginare il tramonto al mare, secondo me è bellissimo.
Però effettivamente sulla pizza non ci avevo pensato. Effettivamente pure della pizza non posso fare a meno.
Sì, perché poi segui comunque una certa alimentazione tutta settimana con gli allenamenti, arrivi il sabato sera.
Ma come si fa con l'alimentazione? Cioè, io veramente non avrei tutta quella pazienza cioè, io a 25 anni, non che ne abbia così tanti, nel senso sono un trentenne, 31enne, insomma, quindi, però, nel senso, a me se mi dicevano, guarda, la pizza adesso a 25 anni la devi mangiare solo una volta alla settimana, io esplodevo dalla rabbia.
Vabbè, ma anche lì fa parte di tutto il percorso, cioè alla fine tu hai un piano che ti fai dare dalla nutrizionista, ma sai che è il carburante che ti serve per... E poi noi andando anche in acqua dobbiamo anche stare attenti, se no ti resta sullo stomaco. C'è
Cioè,
la
poi
pizza prima dell'allenamento, non so, magari poi non
da
te
una
la godi
parte
più
la congestione,
tanto.
dall'altra magari rischi di, diciamo, riportare la pizza al suo stato non quasi
Esatto.
naturale, però di riportarlo fuori dove stava, quindi insomma non
Esatto.
cioè, poi veramente passare nella storia delle Paralimpiadi come quella che ha sboccato, insomma,
No, non è
In
caso.
vasca, sì, no, infatti. Allora, Monica, io ti ringrazio tantissimo per aver partecipato a questa puntata del podcast. Alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Monica Boggioni. Grazie.
Grazie, ciao.
AbilityCast, il podcast di Ability Channel.